insegna sociologia, se non sbaglio, l'ho passato,
non più.
Insegnava sociologia e se mi ricordo bene tiene dei corsi per le famiglie, le giovani famiglie, ecco. Stasera ci parlerà del tema adolescenti e genitori. Lascio immediatamente la parola.
Si sente di qui così, se parlo così, sì. No, forse dopo per rialzarlo.
Si sente,
benissimo. Discorso che facciamo questa sera è ovviamente, come sempre, quando si parla di una generalità, stasera parliamo degli adolescenti, è sempre un discorso statistico. Cioè non ci sono due adolescenti uguali, ognuno è diverso. Quindi io questa sera indico ciò che è più comune al mondo dell'adolescenza rispetto al singolo adolescente che voi conoscete. Io conosco adolescenti meravigliosi, adolescenti rompipalle, sono un filino di più rompipalle dei meravigliosi, e poi in mezzo c'è un mare grigio, no? Che oscilla tra una cosa e l'altra. Diciamo che l'adolescenza è un'invenzione del nostro mondo occidentale, non c'è mai stata l'adolescenza nei secoli passati. Si passava dall'infanzia di completa soggezione alla famiglia al mondo del lavoro, e quindi quando uno entrava nel mondo del lavoro entrava in un'età adulta con tutte le responsabilità, per cui una persona a 13-14 anni era adulto da questo punto, obbediente alla famiglia, soggetto agli anziani, tutto quel che volete, ma era una persona responsabile, immersa nel mondo degli adulti, e viveva così. Le crisi adolescenziali non c'erano. Le abbiamo inventate in un mondo dove abbiamo artificialmente protratto, ma è anche un bene, non è un male, artificialmente protratto l'adolescenza fino a tempo indefinito. Cioè, in fondo, se ci pensate, una volta c'erano delle, almeno nelle famiglie su, delle cerimonie, dei riti di passaggio, per cui uno passava dall'età più giovanile all'età adulta. In genere nel mondo povero il rito di passaggio era il lavoro. Nel mondo ricco, vabbè, c'era l'investitura cavaliere, a nobile o cosa di questo genere, ma almeno uno lo sapeva, sei adulto, punto, basta, è finito. Se è vero, io penso che sia vero oggi, che il momento del passaggio avviene attraverso un rito ancora, che è quello del lavoro, quando si trova lavoro oggi? Non a 12, 13, 14 anni. L'educazione scolastica prolunga in una maniera indefinita l'adolescenza fino a età molto avanzate, fino a quando cioè uno riesce ad acquisire totalmente la sua autonomia finanziaria. Sono padrone del mio destino, ho i miei soldi, me li gestisco, sono adulto. Perché è così che si diventa adulti, non a 18 anni. 18 anni è la finzione giuridica. Dovrebbe essere così, cioè a 18 anni uno dovrebbe essere adulto, ma in realtà non è indipendente, quindi non è adulto. Se volessimo fare una battuta, ma non è tanto una battuta, secondo parecchi studiosi l'adolescenza oggi comincia verso gli 11 anni, nelle ragazze certamente 12, e finisce 32. Percorso abbastanza lungo. D'altra parte, se ci pensate, l'altro rito di passaggio all'età adulta è il matrimonio, e oggi è difficile sposarsi prima di 30 anni. Una volta a 30 anni una persona aveva due figli, e adesso a 30 anni comincia a dire: ma è ora di sposarsi, dopo qualche anno di convivenza prematrimoniale, e dice: no, aspettiamo ancora un po'. Ecco, tutto questo mondo di mezzo è un mondo grigio, strano, assurdo e un po' artificiale che ha tutte le caratteristiche dell'adolescenza. Perché? Perché una persona si sente sostanzialmente adulta ed è totalmente dipendente ancora dalla famiglia. In Italia questo problema è spaventosamente grave, molto più grave che negli altri paesi. Cioè non ci sono paesi europei dove a 30 anni la gente è ancora in casa, ma ve lo assicuro, da nessuna parte. Avrete il singolo caso, in Italia è la norma. Per cui varrebbe la pena di dedicare la serata solo a questa anomalia italiana. Cosa succede in Italia perché abbiamo questa spaventosa anomalia? È brutta. Fa felici le mamme, d'accordo, che hanno in casa il figlio fino a oltre 30 anni. Tutte che poi dicono, ma se ne andassero lì almeno, che sto un po' tranquilla, ma tutte lì a fare la chioccia, tenerlo lì sotto le ali, no, al caldo, in modo da prolungare questa cosa. Ripeto, non ci sono paesi europei. Io ho vissuto in Svizzera parecchi anni, ho lavorato là negli anni 80. Negli anni 80, a 18 anni, un ragazzo e una ragazza se ne andavano da casa. Non tutti, ma la maggior parte sì. Andava a vivere per suo conto. Raggiunta la maggiore età, anche con l'aiuto economico della famiglia, perché magari non erano ancora completamente autonomi, però andavano a vivere per loro conto. In Francia la gente se ne va di casa, diciamo, 20 anni, in Germania lo stesso, ma in Spagna, che pure è una nazione latina come la nostra, i giovani se ne vanno via. Quindi c'è qualcosa di malato nella famiglia italiana che trattiene i figli tanto tempo così. Perché dico malato? Perché è una situazione anormale. Un papà e una mamma dovrebbero essere orgogliosi se il figlio se ne va presto di casa. Passato due ore oggi a discutere con una signora su come era bello, lei era tutta dolente, che i figli finalmente se ne fossero andati da casa. Ecco, dico, d'accordo, lei rimane sola, vuol dire che deve ricominciare i rapporti umani, le cose intorno, il mondo di contatto, però deve essere orgogliosa, felice che i suoi figli siano capaci di stare da soli anche all'estero. Tra l'altro due sono all'estero, quindi uno ancora studia ancora in Italia, ma lontano da casa. Ma è giusto. Guardate che se non ci convinciamo che c'è qualcosa di malato in questa cosa qui, non ce la facciamo a risolvere il problema dell'adolescenza. C'è anche in Germania, c'è anche in Svizzera il problema dell'adolescenza, per carità, ma qui in Italia si prolunga per anni. Faccio in fretta un po' le caratteristiche dell'adolescenza perché mi interessa suggerire degli rimedi pratici, poi degli approcci a tutto questo discorso. Il problema dell'adolescenza oggi è il problema di un bambino, un ragazzo che è ancora fino in fondo della famiglia, soggetto alle regole della famiglia, ma che diversamente dal passato è cresciuto un po' per suo conto. Guardate che il dialogo in famiglia tra genitori e figli è bassissimo oggi. Mentre una volta era altissimo, io passavo il mio tempo in casa, nella gran parte, ma uscivo pochissimo quando ero bambino, 2000 anni fa, quando ero bambino io. Ma sì, c'era quell'uscita settimanale, il sabato in genere, poi la domenica pomeriggio, ma non è che si uscisse molto. Oggi un bambino, poi un ragazzo, quando arriva l'adolescenza, vive per suo conto. Con i suoi pari non si misura con gli adulti, si misura con il gruppo dei pari, cioè con il gruppo della gente che ha la sua stessa età e che della vita non ne sa più di lui. Capite che non c'è, tolto qualche discorso che si fa a tavola, provate a pensare, un adolescente quanto tempo passa a contatto con i genitori oggi? Anche se è in casa che studia, ma no, è in camera sua che sente musica, che legge, e che gioca al computer, che va su Facebook, cioè che fa 50.000 cose che non c'entrano niente con la famiglia. Su Facebook con chi va? Con gli adulti, no? Va con i ragazzi della sua età. È chiaro, io stavo abbastanza con i ragazzi della mia età, ma il tempo non era molto, il resto del tempo era a casa, e a casa ci si misurava. Oggi, ripeto, il dialogo con la famiglia c'è, nelle famiglie migliori, però è molto basso, in alcune famiglie si perde completamente. E quindi questi giovani sono un po' a misurarsi solo con un mondo fatto di gente come loro. E qual è questo mondo di gente fatta come loro? È un mondo dove la cosa più importante, ma questo è anche abbastanza naturale, è la felicità. Quale felicità? Quella piccola. La felicità delle piccole cose che costano poca fatica. Io credo che molti adolescenti oggi, e poi in fondo lo rimpiangono nel profondo del loro cuore, molti adolescenti oggi scappano dalle grandi felicità. La grande felicità è in fondo affrontare dei problemi grossi, risolverli, sentirsi capaci di affrontare la vita, cioè affronto una fatica e ce l'ho fatta. Provate a pensarci, non ci sono più adolescenti che passano il tempo in montagna, magari anche voi. La montagna è proprio l'immagine della vita. Fai una fatica infernale che continui a dirti, ma chi me l'ha fatto fare, di fare tutta questa fatica, andare su, magari con lo zaino a spalla, ad arrampicarmi su per la montagna, e poi arrivi all'emozione indescrivibile di essere finalmente arrivato in vetta. Hai faticato, hai sudato, ti sei maledetto, hai detto chi me l'ha fatto fare, ma perché ho accettato di fare, a me capitava così, fare questa fatica. E poi arrivi su in cima, che so io, 3.500 metri, 4.000 metri, così, nell'alta montagna, sto parlando di gite impegnative, e dici, ma è troppo bello, ci tornerò 10.000 volte, e ti lasci fregare ancora le volte successive. Ma cioè, perché è così bello? Arredare in un posto dove oggi con un biglietto della funivia del Monte Bianco, no, arrivi a tranquillamente a 4.000, no, in funivia, così guardando fuori, facendo anche fotografie molto belle su queste meravigliose cime intorno. Non c'è nessuna grande, un po' di emozione c'è, per carità, sul panorama molto a fianco, ma non c'è nessuna grande emozione. Io ricordo lo sguardo di disprezzo con cui guardavo, arrivando su dopo una ferrata dolomitica, appeso in parete, arrivato su finalmente, vedevi la gente che era salita con la scarpa della ginnastica sul sentiero dalla parte di là da dove tu saresti disceso, poi per tornare giù, no, questi qui, e ti sentivi Dio, no? Lì in alto, in questa altezza. È un'immagine di emozioni che nella vita, no, vengono raggiunte con grande fatica, ma fatte da gente che ha capito che fare fatica vuol dire raggiungere delle mete superiori. Ma chi può trasmettere queste cose? Un mondo di adulti che le ha già vissute. Ma siamo già davanti a genitori che hanno passato anche loro spesso l'adolescenza così, in una maniera abbastanza banale, che non hanno vissuto grandi cose. Come fanno a trasmettere ai figli? Ma siamo soprattutto in un mondo di figli che, non parlando con i genitori, anche se i genitori fossero così, no, non riescono ad avere grandi mete. Quindi la meta normale di un gruppo di adolescenti è fare il meno fatica possibile e strusciarsi addosso, cioè passare il tempo lì a di stupidatine, a fare scemenzuole, a fare cose che non... provate a pensarci cosa cavolo fanno tra di loro, pochissimo, poco, niente, o mi perdi il tempo e la vita. Ma non è colpa loro, è colpa di un mondo che intanto non propone altro, attraverso i grandi modelli, i grandi mass media, no? Televisione, giornali, radio, eccetera, eccetera, non è che proponga molto altro questo tipo di mondo. Voi pensate a tutta la propaganda televisiva, ma tutti gli sketch, i film, ma cose di questo genere, cosa cavolo propongono? E quindi è logico che non hanno grande voglia di buttarsi in certe direzioni. All'interno di questo mondo la rivendicazione fondamentale è: voglio essere libero. dove libertà, perché la parola libertà nasconde 50.000 cose diverse. Si può intendere per libertà, posso fare quello che voglio, ed è così che la intendono gli adolescenti, ma non è una libertà vera. La libertà vera è: sono capace di fare grandi cose. Questa è libertà, se no che libertà è? Posso fare quello che voglio, non sono capace di fare niente, sarà mica una libertà. È la libertà di chi venisse paracadutato al centro del deserto del Sahara con una tanica di 10 litri di acqua, no? E gli dicono: guarda, sei nel posto più libero del mondo, 360 gradi di direzioni diverse in cui puoi andare, no? Vai tranquillo, non c'hai uno steccato, non c'hai una strada segnata, non c'è niente. La libertà più assoluta, sì, è la libertà di morire di sete, però, perché non so dove andare e non ho le forze, i mezzi, gli strumenti per andare da qualche parte. La libertà vera, bisogna farlo capire a questi ragazzi, è: io ho una meta in cui, cioè un domani, domani, non oggi, non cosa posso ottenere oggi, cosa potrò essere domani, come posso costruirmi in vista di un domani. Ecco, io ho un domani e mi do giorno per giorno gli strumenti per raggiungere questo domani. Guardate che è rarissimo che un adolescente oggi si ponga questi problemi. Gli adolescenti sono oggi, su tutte le analisi lo dicono, chiusi nell'oggi. Il cosa faccio domani vuol dire domani, cioè oggi, il giorno dopo, ecco, ma non cosa faccio domani, boh. Provate a chiedere a un adolescente cosa vuol fare da grande. Un bambino vi dirà delle grandi cose, l'adolescente non dice più niente, non gli interessa neanche. Il cosa voglio fare domani è domani mattina, oppure c'è in testa stupidaggini, il cantante, cioè cose impossibili da realizzare, no? Perché fa parte dei suoi idoli e dei suoi sogni. Non ha progetti ma sogni. Non ha progetti ma desideri. Desideri deriva da desideribus, dagli astri, che il destino domani mi conceda tutto questo, ma non io, che io mi conquisti tutto questo. Ho voglia di mettercela tutte. Sentivo l'altro giorno una splendida intervista che devo andare a recuperare, perché valeva la pena, stasera valeva la pena di sentirla per un quarto d'ora, della Samantha, l'astronauta. Beh, non lo capisco. Sì, ma qui sono Cristoforetti, così è. Ci sono arrivato. La Cristoforetti, cavoli, che donna! Io avevo sentito un po' di qualche suo commento quando era là che scolazzava per anni, va bene, un pochettino, sembrava quasi un adolescente anche lei, ma capisco che davanti alla terra che ti scorre sotto in tutto il suo splendore, a una via non venga voglia di dire soltanto qualche battuta così, di cose incredibili. Ma non è mica arrivata là per caso. Non perché ha sognato da adolescente di fare astronauta. Parla correntemente 5 lingue. Parla correntemente 5 lingue. E quando le hanno chiesto: ma cosa dice, cosa dovrebbe dire ai giovani di domani per realizzare qualcosa e fare un cammino? Dice: beh, minimo che sia disposto ad andare dove capita, all'estero, andare in giro. Le famiglie aborriscono che i figli partono e vadano all'estero. Cosa vuoi andare a fare? Chissà che cosa trovi, ma stai qui in casa, no? Ecco, chiusi di dentro nel piccolo cerchio. E infatti i nostri ragazzi non pensano neanche. E se vanno all'estero vanno così a caso, no? Boh, andiamo a fare che cosa, il cameriere, andiamo via così. Ma questa qui diceva, quindi minimo devo sapere una lingua straniera, ma l'inglese non conta, l'inglese non è una lingua straniera, l'inglese è la lingua, come l'italiano. scontata, non contiamola neanche. Ma io mi indigno quando vedo ragazzi e ragazze che vanno a scuola dove tutti fanno inglese nelle scuole superiori e non sanno l'inglese. Ma sbattetevi fuori di casa per anni. Ma non è mica possibile. Ma come fanno a non imparare l'inglese? Ma dai! Oggi lo insegnano 10.000 volte meglio di come lo insegnavano ai miei tempi. Ai miei tempi studiavamo la grammatica, le cose, una cosa atroce. Adesso nella maggior parte dei casi l'insegnante di inglese fa l'inglese a scuola. E se tu stai un po' attento lo impari. Ma come potete pensare che vostro figlio vada a qualcosa domani se non sa l'inglese? Ma arrivano qui gli indiani che sanno l'inglese, arrivano i cinesi che sanno l'inglese, che si introducono nei posti chiave anche delle nostre industrie. Ecco, ci invadono tutti i posti di lavoro. Sì, certo, se non siamo in grado di reggerli noi. Conosco giovani che sono meravigliosi, fanno una fatica enorme, studiano benissimo. E secondo, siamo il paese più basso di studi di tutta l'Europa. Come titolo di studi siamo il paese più basso dell'Europa, perché è fatica fare gli studi. Cioè io posso studiare o perché i genitori mi rompono le scatole continuamente, allora perché la piantino lì, mi metto a studiacchiare qualcosa in modo da essere promosso alla fine dell'anno e non arriverò da nessuna parte con questa prospettiva di studio, oppure mi metto a studiare perché capisco che è una cosa appassionante che mi fa maturare nella vita e che mi dà degli strumenti domani per trovare un posto di lavoro, per cavarla. Direte, conosciamo un sacco di laureati che sono disoccupati. I laureati hanno 3 volte in Italia, statisticamente, è uscito adesso lo studio, 3 volte in più di possibilità di avere un posto di lavoro di uno non laureato. Quindi non è vero che ci sono laureati disoccupati, perché sono quelli che non vogliono fare un passo lontano da casa e che se esauriscono nel giro di 2 chilometri tutte le possibilità non si muovono più. Oppure che ha preso lauree da fantascienza, cioè quelle che servono a niente, no, ci sono. Qual è la laurea che mi fa faticare di meno? Questa qui andiamo a prenderla, no? E mi metto lì a fare le cose. Ma capite che è tutta una cultura questa che stringe gli adolescenti all'interno di un mondo che non ha un grosso domani. Non avendo motivazioni, non avendo grandi ambizioni, non avendo progetti, devono sopportare una famiglia che non gli ha dato progetti, ma continua a dirgli devi studiare. Ma io non mi realizzo facendo le cose che devo. Mi realizzo facendo le cose che sono, che progetto, che spero. O noi consegniamo progetti, sogni e speranze a questi ragazzi e non ce la fermiamo. Ci voleva una serata a descrivere gli adolescenti in maniera un po' più analitica, l'avevo fatta con dei flash un po' contrari e anche un po' approssimativi, lo ammetto. Ma abbiamo poco tempo, devo muovermi così. Secondo, siamo all'interno di una casa dove i genitori si sono trovati nella maggior parte dei casi davanti a questa situazione, una situazione che un mio amico psicologo ha descritto molto bene dicendo: voi siete in casa con uno splendido cucciolo di cane. Cuccioli di cane sono adorabili, tanto ti guardano con quegli occhi adoranti, no? Perché tu sei tutto il loro mondo, come i bambini guardano la nonna, il papà o la mamma. Stasera sono passato a trovare una malata che è stata operata oggi e che ha 3 bambini piccoli, no? Ed è bellissimo, li ha educati magnificamente, quindi questi bambini cuccioloni adoranti che uno dice ma potrei gestirne anche 10 bambini così all'interno, quando hanno 3 anni, 4 anni, no? All'interno della casa, no? E io che ho allevato 7 cuccioli di gatto in casa per 2 mesi e mezzo all'interno di un appartamento neanche molto grosso come il mio, no? So che in fondo la mia gatta ha educato benissimo i suoi figli, no? si può vivere con sette cuccioli di gatto e una gatta se sono educati bene, così si può vivere con sette cuccioli di uomo. Voi vivete felici, anche le nonne, con questi cuccioli di uomo che sono cagnolini, ecco, adoranti il padrone, il loro branco. Poi vi svegliate una mattina e vi accorgete di colpo che qualcuno vi ha sostituito il cucciolo di cane con un vecchio gatto. L'adolescente è così. Provate a dire un gatto, vieni qui a fare qualcosa, vi guarda, dite, voi gli dite cosa dovete fare e il gatto vi guarda esterrefatto come dicendo, ma parli con me. E si domanda con che autorità, no, pretendete di dirgli cosa che dovrebbe fare l'adolescente. Mentre prima avevate un bambino adorante all'interno della casa, avete uno che sbuffa qualsiasi cosa gli dite, che se gli proponete qualcosa da mangiare passa annusando, dicendo boh, ma che porcheria mi danno oggi da mangiare o cose di questo tipo, ma a me questa cosa qui non piace perché dobbiamo mangiare sempre queste cose qui e cose di questo tipo, eccetera eccetera eccetera. E voi vi domandate, ma che cosa ho fatto perché di colpo un cucciolo simpatico di cane sia diventato un vecchio gatto permaloso? Niente è successo. È successo che la vita scatena a una certa età all'interno del corpo umano maschile e femminile una valanga di ormoni diversi, diversi tra anche maschili e femminili, una valanga veramente inarrestabile e inconcepibile, la più grossa che noi avremo in tutta la nostra vita, che tendono a staccare il figlio dalla famiglia. Sono costruiti perché il figlio se ne vada. E quindi instigano nel figlio dei sentimenti di ribellione, di rivolta, di non più sopportazione. Ma è un meccanismo fatto apposta per... è un po' come le spinte del parto. A un certo punto il corpo della mamma, no, incomincia a dare spinte perché deve uscire, ma è stato dentro così bene, così tranquillo, così felice nell'utero fino a quel momento, cioè che ma, no, è ora, è dolorosa questa uscita del figlio, le donne lo sanno, io lo so per sentito dire soltanto, ecco, è dolorosa queste doglie per l'uscita, però la vita è così, e se non c'è questo il figlio non può uscire. C'è un secondo parto e dobbiamo metterlo in conto, che il vostro figlio fa il suo sporco mestiere di adolescente perché deve farlo, deve perfino rendersi un po' antipatico. Non ci sono tagli nel cordone ombelicale senza che ci sia un dolore. E quindi c'è dentro, all'interno del figlio, tutta una serie di repulsioni per cui diventa bello, simpatico, tutto quello che è fuori, come il bambino che esce dall'utero materno, e non più accettabile quello che c'è dentro. Ecco, il primo atteggiamento allora che dobbiamo avere è giusto che mio figlio esca da me, esca dalla famiglia, esca con dolore, esca anche in maniera... che uno può dire, puoi farlo con più calma, infatti ci sono adolescenti che escono con calma, ma ci sono adolescenti che rompono. E qui c'è il secondo problema. Gli adolescenti, che rende inutile questa conferenza questa sera, così diciamo anche questo, il secondo problema è, gli adolescenti si educano da bambini, l'adolescente è troppo tardi, l'adolescente è la presentazione del conto degli errori educativi che abbiamo fatto quando il bambino era bambino. Nell'adolescenza, prima il bambino non può ribellarsi molto, si adatta e poi c'è una vitalità tale nel bambino che dice va bene, è felice comunque di stare nella sua famiglia. Questo spiega perché i bambini piangono come disperati se sono sottratti da famiglie dove venivano percossi, maltrattati, trattati da cani, veramente, fa niente, vogliono stare lì lo stesso, perché c'è un istinto opposto a quello dell'adolescenza, che dice comunque attacchiamoci alla famiglia qualunque sia. Al papà che mi picchia, che mi ha rotto il braccio, che mi ha, vedete, queste cose che leggiamo sui giornali, che sentiamo alla televisione o per radio, di queste famiglie, ma il bambino è attaccato lo stesso a queste famiglie, vuole starci, non ha le forze e neanche direi la costruzione psicologica per poterne uscire. Però tutte queste rabbie accumulate, questi dolori, queste delusioni che noi accumuliamo per gli errori educativi durante tutta l'infanzia, quando finalmente maturano dentro le spinte di uscita, vengono fuori tutte. Ormai mi sono convinto, ho visto parecchi itinerari adolescenziali, l'adolescente difficile è il bambino educato male. E soprattutto è il bambino educato con molte costrizioni, con molti no, con molti rimproveri, con molte privazioni, e dall'altra parte a cui non è stato dato la forza di sognare qualcosa di grande, di essere valorizzato. Quindi mi ricollego a quello che dicevamo la volta scorsa, i figli si educano non con i rimproveri, ma con gli apprezzamenti. Ogni rimprovero lascia una piccola traccia negativa, la somma di queste tracce negative, no, di no, non fa così, e perché hai fatto così, e guarda un po' di giudizi, no, che vengono dati dal mondo dei grandi, magari per i nervosismi personali sul bambino, si accumula con una specie di bollini premio, no, che producono poi un'adolescenza difficile. E quindi è chiaro che io nell'adolescenza devo anche tirare le somme degli errori che ho fatto ed ammetterli. Rendermi conto che mio figlio, se è molto ribelle, se rompe molto all'interno degli schemi casalinghi, è perché io ho fatto degli errori. Per carità, si fanno degli errori, E però io devo ammetterli. Non devo guardare gli errori che fa mio figlio oggi, tantissimi, da adolescente. Ma devo guardare quelli che ho fatto io ieri per poter dire al mio figlio: guarda, abbiamo sbagliato in alcune cose, per cui tu forse non sei riuscito a maturare, no, qualcosa di dentro, di responsabilità, di futuro da costruire, e stai buttando via la tua vita. Fermiamoci un attimo, noi riconosciamo i nostri errori, proviamo insieme. Ecco, nei casi di adolescenti un filo difficili, l'unica cosa è rifare il patto educativo. Ci mettiamo intorno a un tavolo e diciamo: senti, noi ti vogliamo un sacco di bene, non siamo riusciti a dirtelo abbastanza, ma ti vogliamo un sacco di bene. E stiamo soffrendo, ma sai perché? Non tanto per le parolacce che ci dici, per gli sgarbi, le volte, i no, il tuo sfuggire al controllo familiare, ma non è questo. Ci spiace, ci addolora, ci fa un sacco di tristezza vedere che un ragazzo intelligente, pieno di capacità come te, sta buttando via la sua vita. Ecco, un discorso serio e concreto intorno a un tavolo in cui non si accusi nessuno. Perché se io comincio a dire: non possiamo andare avanti così perché tu fai questo, 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 no, non possiamo andare avanti così perché noi abbiamo sbagliato un sacco di cose, ti abbiamo voluto un sacco di bene, ma forse non te l'abbiamo voluto nella maniera giusta, e quindi ci siamo sbagliati. Abbiamo capito di aver sbagliato qui, qui, qui e qui, no? Ti chiediamo, in nome del fatto che tu sei un ragazzo in gamba, con delle doti bellissime, che potresti mettere a frutto, ti domandiamo che cosa possiamo fare. Mio amico Mario, che si occupa, psichiatra infantile, adolescenziale, che quando ha sistemato i suoi figli ha accettato di prendere in casa in affido, e era divorziato, ha preso in casa in affido adolescenti difficili, Il primo è stato un delinquente del Ferrantio Porti, su cui non c'era più nessuna speranza. 16 anni, bande giovanili, furto, violenze, tutti contrari all'affido perché ormai non c'era più niente da fare all'interno dell'equipe Ferrantio Porti e il carcere minorile torinese. Non c'era più nessuna speranza su di lui. Sulla insistenza di una assistente sociale gli ha dato quest'ultima chance di andare a casa di questo qui in affido, e si è visto recapitare con un pacco postale questo ragazzo di 16 anni, quindi piena adolescenza, da anni delinquente professionista, ecco. Lui si è messo a chiacchierargli insieme e poi gli ha detto: senti, guarda, io ti assicuro, non ci guadagno niente e non ci perdo niente per quello che tu farai. Mi sembra stupido che un ragazzo come te butti via la sua vita. Dice: io ho due lauree, una in matematica e una in medicina, con la specializzazione in psichiatria. Ti posso aiutare a studiare, non avere neanche la terza media. Ti posso aiutare a studiare, se vuoi, no? Almeno un pezzo di carta, uno studio, sei qui con me, ti manteniamo, se hai voglia, ma solo se hai voglia, se non hai voglia arrangia proprio che vuoi. Possiamo salutarci e rinunciamo al cammino. È molto duro, è ancora più duro di come sto dicendolo io, è molto diretto. Senti, la vita è la tua, non è la mia. Quindi vedi un po' che cosa vuoi farne di questa vita. Ed era convinto. Non ha preso il diploma in terza media, si è laureato. Ci ha preso un ragazzo delinquente e l'ha portato una laurea. Oggi insegna, è laureato, si è laureato in lettere, no? Quindi questo ragazzo ormai appena è diventato indipendente, adulto, è andato per la sua strada, ovviamente, non ha, ma si frequentano, si telefonano, questo qui non ha tentato di catturare nessuno, mi ha fatto piacere rimettere in strada un ragazzo e se n'è andato. Poi ne ha presi altri, più o meno, adesso non tutti con la laurea, ma più o meno con un esito di questo genere. Che significa che un discorso leale fatto una persona può mettere in cammino di nuovo. Attenti, un adolescente completamente fallito, i genitori non possono fare più niente per lui, ci vuole una persona esterna come questo psicanalista qui per questa persona. Un adolescente difficile con dei problemi, sì, d'accordo, i genitori possono rifare il piatto educativo e ricominciare umilmente da capo, però devo cambiare la testa dei genitori. Sarà difficile far cambiare la testa dell'adolescente, ma far cambiare la testa dei genitori è molto più difficile. Quindi devono cambiare la testa dei genitori, mettersi in un rapporto nuovo col figlio, e allora è possibile. Se veramente con l'adolescente si è spaccato il dialogo, probabilmente non funziona neanche il padre educativo. Qualche volta ce l'ha fatta. A me è capitato una volta solo di farcela a ricostruire il patto educativo completamente finito con una ragazza adolescente, ma è stato un miracolo di passaggio, ecco. Altre volte sì, perché non si è spaccato il dialogo, perché uno è un po' ribelle, perché non c'è voglia molto di fare, però almeno sono stato l'altro giorno a vedere la situazione in una casa dove la madre è rimasta sola, ha divorziato dal marito adesso, proprio poco tempo fa, i figli se ne sono andati sbattendo la porta senza far sapere neanche alla mamma dove abitano. Ho passato un'ora a sentire lei, povera innocente, no? Vittima dell'odio umano, no? Di tutto il mondo intorno, del marito, dei figli, di tutti. Ho cercato per un'ora di dirle: ma guarda che qualche cosa avrai sbagliato anche tu. Difficile che una ragazza, un ragazzo, ti lasci in questa maniera, che per me è quasi tra le prime volte. non ti fanno sapere dove abitano, non ti fanno sapere che futuro, vivono per loro conto e non ti fanno neanche sapere dove sono. Quindi l'hanno detto alla zia dove sono, e la sorella della madre, quando gli telefono, però non posso dirtelo perché mi sono impegnato a non dirtelo. Ma quello che mi colpisce è che questa madre non si pone il problema di aver sbagliato qualcosa. Capite che se noi adulti non cambiamo, è difficile che cambi un ragazzo o una ragazza. Se continuiamo a dire, ma io in fondo ho fatto tutto quello che potevo, certo. Non tutto quello che dovevi, tutto quello che potevi magari perché non sapevi cosa fare d'altro, ma di allora mi hai fatto un buco e riconosci. Prova a guardare quali sono. Prova a ricominciare quindi un cammino in questo senso. Ecco, e qui l'errore fondamentale è di continuare a trattare come un bambino una persona che un bambino non è più. Cioè, rendetevi conto di una cosa, che quando uno arriva all'adolescenza e capisce che voi non avete più potere su di lui, perché su un figlio adolescente non avete più nessun potere, cosa fate? Chiudete in casa, lo picchiate, andate in galera. Non si possono neanche più picchiare. Quindi non potete fare niente. Non potete neanche non mantenerlo. Non potete cacciarlo di casa. Una volta si poteva, adesso non si può. Non potete fare niente. Se un figlio capisce che voi non potete fare più niente e ha rotto i rapporti con voi, siete finiti. E cosa potete fare? Appellarvi a un affetto che non ha più. In realtà non è vero che gli adolescenti non abbiano più un minimo d'affetto, ma prevale la rabbia, lo sconcerto, le cose dei genitori, tanto che pongono un ostacolo intorno alle cose. Sto parlando di casi limite, eh? Non dei casi normali, casi normali. Però guardate che molti casi apparentemente normali sono normali solo perché i genitori hanno rinunciato a chiedere qualcosa ai figli. Si accontentano che divacchino, che non dubino, che non uccidono nessuno, che prima o poi se la cavino ad avere un pezzo di carta, così noi abbiamo adempiuto al nostro compito di genitori e non se ne parla più. Ma sono figli completamente strani alla casa. Invece no, io dico, proviamo a partire da un'altra prospettiva. Quando un ragazzo, una ragazza, la ragazza un po' prima, il ragazzo un po' dopo, la ragazza oggi già ha 12 anni, è adolescente, il ragazzo in genere sui 13-14, no? Quando un ragazzo e una ragazza diventano adolescenti, uno deve dire non ho più un bambino in casa. Se vi capita di dire quello che dice il 90% delle mamme, la mia bambina, no? O il mio bambino, con un ragazzo di 17 anni magari, andate a sciacquarvi la bocca col sapone, no? Ogni volta che lo dite e poi tornate indietro direte ma è un gesto affettivo? No, è una deformazione mentale. Smettetela di pensare a vostro figlio come il mio bambino. Vostro figlio non è il vostro bambino, vostro figlio è il vostro figlio ed è un adulto giovane che vive in casa. Già agli inizi dell'adolescenza dovete cominciare a vedere questo ragazzo come un giovane adulto, è la prima rivoluzione che dovete fare. Quando avete un ragazzo di 14 anni in casa, è strutturalmente già un giovane adulto. Due o tre secoli fa, a 14 anni, una donna era sposata con figli. Non sto dicendo è un'adulta, sto dicendo è un adulto giovane, non completamente, ma è un adulto, non è più un bambino. E quindi io devo trattarlo da adulto, tenendo conto che questo adulto non è un adulto maturo e quindi ha bisogno ancora di aiuto. Ma può capitare anche ad adulti di 30 anni di aver bisogno di aiuto perché non sono maturi per capire bene. Se io vado in paese straniero, sono andato in Svizzera a lavorare, quando sono arrivato là ho dovuto farmi insegnare la cultura di quel mondo in cui sono andato, che era diversa da quella da cui partivo, no? Farmela insegnare, impararla per sapermi come muovere. E quindi ero un adulto ma immaturo per quel tipo di ambiente. ma ero un adulto, gli altri mi trattavano da adulto. Allora anche un ragazzino di 14 anni dovete cominciare a trattarlo da adulto, cioè a trattare questo ragazzo come trattereste un suo amico che venga ad abitare provvisoriamente a casa vostra. Facciamo un esempio: avete una casetta in montagna e andate su a fare le vacanze con vostro figlio o vostro nipote, e lui dice: ma potrei portare anche un amico? Sì, che bello, porta anche un tuo amico. Attenti, arriva questo ragazzo della sua età, non venite a dirmi che lo trattereste come se fosse vostro figlio. Provate a pensarci. Non lo trattate alla stessa maniera, lo trattate con un rispetto, con un non... certo che direte: senti, qui si mangia a quest'ora, cioè che, e se arrivano in ritardo dite a tutte e due, insomma, mangiamo a quest'ora, è scomodo se arrivano anche ora, ma lo dite come lo direste a un adulto che ospitate, a cui la prima volta dite: guarda, noi, per noi è importante che mangiamo a quest'ora, se no stiamo qui a fratellare e a tirare avanti per delle ore perdendo tempo, cercate di essere puntuali, non dite un cane. Con vostro figlio non parlate così. Perché? Perché dentro lo considerate ancora un bambino soggetto a voi, ed è quello che per un adolescente è intollerabile. Quindi dovete cominciare a considerare, a chiedergli il permesso di fare, di dire certe cose come lo fareste per voi. Cioè ogni volta che state per rivolgere a vostro figlio che ha 14 anni dovreste dire: se fosse l'amico di mio figlio 14 anni che vive qui a casa mia, come gli parlo insieme? E vi accorgete che ogni volta è diverso, perché quello là lo trattate con un rispetto della sua autonomia, anche se è dentro a casa vostra, quindi dovrebbe rispettare le vostre regole che con vostro figlio non avete. Certo, avreste anche gesti meno affettivi verso quell'altro ragazzo, ma nell'adolescenza non contano più molto, anche se l'adolescente ha bisogno, è scorbutico come un riccio, ma qualche volta è coccolone come un cucciolotto, dipende, ecco, dei momenti, e quindi vanno rispettate queste esigenze diverse, altalenanti tra l'adulto che non c'è ancora del tutto e il bambino che non è scomparso ancora del tutto, e quindi ci sono questi atteggiamenti diversi. Rispettiamoli, ma rispettiamoli stando attenti a quello che lui, in quel momento, non a quello che la mamma vorrebbe fare, mi verrebbe voi, ma se non c'è voglia di essere coccolato non lo cocco. Perché ha una sua prese, perché ha bisogno del rispetto di una sua autonomia, che sennò diventa un'autonomia che morde, che ringhia, che si ribella, perché si sente soffocato, no? da questo eccesso di attenzione, di cose, sta attento qui, sta attento là, fa questo, andiamo. Io non dico di trattare il vostro figlio adolescente come Servan Schreiber trattava i suoi figli, il grande ministro degli interni di Mitterrand, il direttore del... come si chiama? Il giornale francese?
Le Monde Le
Figaro.
Dell'Express, francese. Che pigliava suo figlio e gli diceva: se ti piacerebbe uscire stasera, siamo qui sulla costa americana, californiana, uscire questa sera a fare un giro con gli sci d'acqua, c'è la luna, no? Motoscafo, che bello, no? Nel mare, in questa notte stellata con la luna sopra, ma papà, ma ci sono i pesci cani? Sì, ma raramente attaccano l'uomo, no? E il figlio che racconta questa faccenda dice: e sono andato soltanto perché mi avrebbe buttato in mare lo stesso se non fossi andato lì dietro. Dice: e ho viaggiato in queste acque nere con una paura infernale dietro il motoscafo che era guidato da mio padre sugli sci d'acqua a viaggiare dentro, ma ricordo la carica di adrenalina, di orgoglio, di cose grandi che non ho riuscito a fare quando finalmente sono rientrato a riva. Ecco, il grande Servan Schreiber ai suoi figli ha dato questo gusto, il gusto di affrontare imprese memorabili anche con un margine di rischio. Ecco, cerchiamo ai nostri figli adolescenti di dare questa fiducia. Poi se la tradiscono glielo dico. Dico, guarda, io ti ho dato fiducia sul serio, pensando che tu fossi in grado di gestirla questa fiducia, ma non gli dico non te la do più. Gli dico, hai sbagliato, eh? In questa cosettina qui mi hai deluso un po', tu, non è che io mi deluda di te, ho fiducia in te, ho fede in te, quindi non ti tolgo nessuna libertà, ma andiamo avanti così perché io credo che tu puoi fare delle cose belle con questa libertà. Qualche stupidaggine la farà, li ha fatte tutti, da adolescente, quindi la farà anche lui, ma gli do fiducia, gli do possibilità di camminare. Ma quando un ragazzino o una ragazzina in Svizzera a 18 anni escono da casa e se ne vanno, per loro conto, ma cosa crede? Che i genitori siano là imperterriti, tranquilli? Ma no, però sanno che è giusta l'ansia di dire cosa farà, cosa succederà, vabbè, è la sua vita. Se sono stato in grado di metterla, in grado di viverla, riuscirà a viverla. Ma perché diventano in grado di vivere la loro vita gli adolescenti? Perché gli ho dato fiducia prima? Altrimenti, se io ho tenuto mio figlio sempre lì, ti accompagno, vado di qui, queste madri autiste che portano i figli da una parte e dall'altra continuamente, che devi dare gli allenamenti, devi dare... Ma che vanno per loro conto, ma scusate. Siamo sempre andati a fare le cose quando non c'erano le auto o queste cose qui, siamo andati in giro a fare le nostre cose camminando a piedi, no? Che ci faceva anche bene andando. Ma perché una madre e un padre devono sempre essere al servizio costante dei figli come autisti a portarli in giro? Ma diamogli responsabilità nel senso di sì, puoi farlo, però ti arrangia. Come la responsabilità finanziaria, ti do una quota di soldi tutte le settimane, non ti pago tutto quel che vuoi. Ti do la quota di soldi tutte le settimane che tu c'hai in mano e sai gestirti, li spendi tutti peggio per te, sono affari tuoi. Quando rimani senza soldi e vorresti fare qualcosa di bello, capisci che dovevi spenderli diversamente la settimana dopo, o 15 giorni dopo, un mese dopo, finalmente hai imparato e lo fai. Ma come si fa a pretendere che i figli crescano e diventano adulti se non gli si dà responsabilità? Responsabilità vuol dire anche un grande rispetto. Rispetto per i loro sogni anche quando sono assurdi, rispetto per i loro innamoramenti anche se non ci piacciono, rispetto per i loro spazi, i loro gusti anche se non sono i nostri. È inconcepibile che un genitore entri nella camera di un figlio senza chiedere permesso. Ma chi sei per entrare lì dentro? Il padrone di casa. Non siamo i padroni di casa. Siamo i familiari maggiori che possono dare consigli o cose del genere, senza esagerare, no? Ma che rispettano gli spazi di tutti gli altri della famiglia. Ma vedete, è tutto uno stile diverso da costruire intorno a un figlio e una figlia, perché si diventino capaci di assumere responsabilità e di andare avanti in una certa direzione. Però torniamo al discorso. Se io non gli ho consegnato dei progetti grandi, la capacità di fare progetti grandi, cosa ne fa di questa libertà? È chiaro che il primo cialtrone con un minimo di personalità che incontra nel suo gruppo, nel suo gruppetto, lo farà su e lo farà andare in un'altra direzione. Se non gli ho dato dei grandi sogni. Quando una vita è povera di sogni, li riempie di sogni miserabili, cioè delle stupidaggini, delle cretinate che sentono in giro, ma può essere riempita da questo solo se vuota, perché se io ho già dentro un sacco di cose belle, gli amici mi propongono altre cose, non mi interessano niente, io ho cose belle da dire, ho cose belle da andare a fare, quindi mi cammino in questa direzione. Ecco, allora stiamo attentissimi, ma soprattutto agli inizi dell'adolescenza, a entusiasmare i nostri figli, a renderli in grado anche di guadagnarsi qualcosa, di fare qualcosa, e di darsi da fare. Io penso a una civiltà che non mi piace molto per altri versi, come quella statunitense, ma sul piano del dare autonomia alla gente, farli diventare protagonisti è straordinario, ecco perché i nostri cervelli partono e vanno là. Beh, prima perché ci sono i soldi per permettere a loro di fare ricerche e cose di questo genere. Ma poi perché c'è il culto del dire, ragazzo mio, arrangiati. Il figlio di un avvocato o di un medico che va a scaricare cassetti di frutta al mercato viene trovato non malissimo negli Stati Uniti. Sembrerebbe anormale che non lo facesse se ha bisogno di un po' di soldi. Prima cosa di chiedere al papà. Non c'è niente di disonorevole, in Italia è disonorevole, eh? Ma guarda se tu, è come se io non avessi i soldi da darti, no, non li ho da darti per le stupidaggini, se vuoi i soldi per le stupidaggini vai a guadagnarti. E questo vuol dire che capisci che fatica ci vuole, che cosa succede, cresci, diventi più autonomo, metti in piedi, leggevo storie di americani che da ragazzini ha messo in piedi allevamenti di galline per vendere le uova in giro e perché no? Glielo ho detto ai genitori di un adolescente che è venuto quando gli ho chiesto ma c'ha qualche interesse? Nessuno. Nessuno. E la cavolo, è impossibile che non abbia più interesse. Sì, gli piacciono gli animali domestici tipo le galline, queste cose qui. E cavoli. Mettetegli in piedi più cosa veramente di gallina e più morte, non so, cioè buttatelo in quella direzione lì. C'è uno spazio, c'è un desiderio, c'è una cosa, lo responsabilizzate. Vendi le uova, i soldi che tiri su sono i tuoi, no? Non, ti diamo magari l'etichetta legale, no? Ti presentiamo i vicini, li vendiamo sotto banco, d'accordo, no? Non facciamo un'impresa industriale che non hai titoli per fare. Però, dai, così ti accorgi che ci vuole un titolo di studio e puoi permettere in piedi un'impresa perché altrimenti diventa difficile, che quindi gli studi che fatti non sono serviti a niente, che potresti fare questo ma potresti fare anche altre cose. I ragazzi di oggi in Italia che riescono facendo queste cose qui. Non è vero che non c'è lavoro per chi non trova le strade giuste per riuscire ad avere il lavoro. Per chi non accetta anche lavori faticosi, anche non di prestigio, ma intanto comincio a farli per l'orgoglio di dire io mi mantengo da solo. Perché? Perché ci sono questi lavori qui, un sacco di lavori che non c'è nessuno che fa più in Italia, ma perché gli italiani non li fanno, perché un giovane italiano non li fa perché la famiglia non vuole che i giovani italiani facciano queste cose, quindi mio figlio ha studiato, guarda se deve andare a fare queste cose qui. Sono contento che mia figlia abbia studiato e poi ieri ero lì con l'altro ieri ero lì con uno che ha una laurea in sociologia a Trento e non ha mai voluto fare il laureato. Appassionato di giardini, è andato in giro a fare lavoretti nei giardini a basso prezzo, a basso costo, tanto per mantenersi. Oggi ha messo su una piccola impresa ed è bravissimo, ha portato tutta la sua intelligenza, i suoi studi e le sue cose a fare bene questo tipo di lavoro, è felice, ma perché ha trovato qualcosa che gli piaceva e che valeva la pena di fare. Allora cosa facciamo con questi figli? Ripeto, dobbiamo fare queste tre casistiche. Ho rotto completamente, non mi dà mai retta, non c'è più nessun dialogo. Ho finito, perché potevo fare il fatto, posso dirgli ti voglio bene, ti rispetto, ma ti affido qualcun altro perché riesco a tirarti fuori. Direte, ma è crudele questo discorso. Ma come fate a pensare che un genitore che è stato disastroso nell'educazione dei figli fino a 15 anni improvvisamente diventi capace di educare il suo figlio di 15 anni? E se anche succedesse che il genitore diventi capace di educare il figlio di 15 anni, come potete pensare che un figlio che per 15 anni ha continuato a pensare che papà e la mamma erano un disastro insopportabile, improvvisamente a 15 anni dica, beh allora sì, ricominciamo tutto da capo. Bisogna avere il coraggio di dire non ce l'ho fatta, mi affido a qualcun altro, ecco, mi faccio aiutare. E ci sono cammini molto belli anche in questo senso qui, di persone che sono state affidate ad altri Io ho mandato dei ragazzi, per esempio, in missione a lavorare in America Latina, già piccoli delinquenti, ma per salvarli dal loro gruppo, dalle loro cose, che è l'ultima cosa che poi dirò, quella del gruppo, li ho mandati là a lavorare in America Latina entusiasti, tirati fuori dal loro ambiente, messi in un ambiente diverso. Non li ho mandati là perché fossero protetti, non li ho mandati là perché lavorassero. Ho telefonato i missionari là, mi hanno detto sì, va bene, li accettiamo, basta che venga qui a lavorare, no? E sono andati là a lavorare con i niños de rua, con i bambini in strada, con questa gente qui. Hanno imparato che cosa voleva dire occuparsi degli altri, avere, sentirsi utili ad aiutare delle persone a rimettersi in cammino, a recuperare questi bambini. E cavoli, cambiano. Certo, bisogna avere il coraggio di una scelta totale, non, e andare via. Ecco, in questi casi qui, che non sono tantissimi, ma statisticamente sono uno su tre, un pochettino di più, 36% in Italia. Sono pochi, ne parlavo l'altra volta dei NET, che sono il 36% statisticamente dell'Italia, cioè ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni irrecuperati da parte delle famiglie, la più alta statistica europea di ragazzi irrecuperati. L'Europa è a metà della nostra statistica, noi siamo il doppio. I NET sono Not Education, Not Training, Not Employment, no? Net, Not Employment, Not Education, Not Training. Cioè gente che non cerca neanche più il lavoro, oltre a non avere un titolo di studio, non avere un lavoro, non lo cercano neanche. Sono il 36% in Italia. Istat, statistiche ufficiali, non cose abbollacciate all'occhio. Cioè statistiche fatte ufficialmente tutti gli anni dall'Istat. Vi do le cifre di 2 anni fa, quelle recenti non le abbiamo ovviamente, perché l'Istat ci mette un po' di tempo a lavorare. Va bene, questi qui bisognerà che se ne occupi qualcun altro. Abbiamo il coraggio di dire non ce l'ho fatta. Ti do l'ultimo aiuto a cercare qualcuno che ti aiuti, ecco, diverso dalla famiglia. Quel psicoterapeuta infantile, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, di cui vi parlavo prima, ha fatto quello che la famiglia non sarebbe riuscita a fare. Lui, per carità, insegna poi alle altre categorie di famiglie, quelle che non sono dentro in questo ambito qui, no? Alle altre categorie di famiglie, insegna come invece si possono recuperare. Perché? Perché gli altri 2/3 abbiamo meno di 1/3 di adolescenti bellissimi, simpatici, rompono un po' le scatole ogni tanto, ma bene. E a me piacciono da morire quegli adolescenti lì, perché sono quelli che si dibattono, che sognano, che fanno anche stupidaggini, ma che realizzano cose all'interno della vita. E questi qui non c'è bisogno di nessun problema, ce l'avete fatta, aiutateli dandogli libertà, dandogli stima, dandogli responsabilità, dicendogli io credo in te, quindi ti considero come un giovane adulto all'interno della nostra famiglia, con cui discutere tutto, con cui discutere tutti i problemi familiari, con cui prendere le decisioni insieme. Ma anche lì, ma guarda che la maggior parte delle famiglie non si prendono le decisioni con i figli. Discutono papà e mamma, ma il figlio cosa c'entra? Scusa, non c'entra anche lui. Se dovete prendere decisioni, discutete insieme. Al massimo si piglia decisioni di dove facciamo le vacanze estive. Se, quelli che fanno ancora le vacanze estive da qualche parte, che hanno ancora i soldi per farlo. Ma tutte le decisioni della famiglia dovrebbero essere discusse in famiglia con i figli, insieme. Le scelte da fare, gli acquisti grossi, quelli importanti da fare in casa, che devono essere discussi con i figli. Secondo me anche prima, già con i figli bambini, in proporzione alle loro capacità di capire. Ma quando sono adolescenti si decide tutto insieme. Ma perché ci arroghiamo il diritto di decidere della vita degli altri? Ecco, l'unica cosa che possiamo fare è garantire questi due danni. garantire il nostro affetto, lasciargli ancora più libertà di quello che ci lasciamo, ma ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravi. Ringraziamo il Signore di avercela fatta e questi qui vanno. E poi ci sono quelli in mezzo, che sono quelli che hanno ancora un dialogo con i genitori, ma però sono molto problematici, combinano poco, fanno cose, e con questi qui, ripeto, bisogna fare un patto educativo. Patto educativo, ci mettiamo, prepariamo bene il discorso, ci mettiamo intorno al tavolo umilmente, non accusiamo nessuno, ci mettiamo lì a discutere con calma, dicendo aiutaci a capire dove abbiamo sbagliato, proviamo a trovare un minimo comune denominatore, alcuni obiettivi minimali da raggiungere. E si può farcela, uno ce la fa. Ce la fa quando? Ce la fa quando il gruppo del figlio non è diventato il sostituto della famiglia. E qui è l'ultimo problema che vorrei trattare con voi. Il problema del gruppo dei figli. Dal punto di vista educativo, quando un ragazzo arriva nell'adolescenza, anche un pochettino prima, il problema più grosso è con che gruppo va. Perché il gruppo con cui va è per lui il nuovo utero, la nuova famiglia. Diventa più importante di voi. Se il gruppo decide di fare delle cose folli, che la vostra famiglia neanche in sogno si sognerebbe di fare, lui le farà. Si accetta fino in fondo il gruppo. Quando vediamo la ragazzina che si è buttata alla finestra ieri, o stamattina o ieri, che per fortuna si è salvata, sia pure con una rete inclinata e un po' di accertature, è un rischio grossissimo, vittima di bulli, ma se ora avete provato a vedere che cosa fanno questi bulli, sono dei bravissimi ragazzi. Se parlate con i genitori, vi diranno che sono dei bravissimi ragazzi. Io mi sono occupato di parecchi problemi di bullismo, sono chiamato anche da scuole, sia in Italia che in Svizzera, per vedere di ricostruire un po' le vicende, mettere a posto le cose, problemi della polizia, cioè proprio da problemi grossi, da processi e cose del genere. Immancabilmente, senza nessuna eccezione, dico nessuna, potrei dire una, no, nessuna eccezione, la famiglia diceva sono dei grandissimi ragazzi, non è possibile. Qualche rara volta non se ne sono accorti, le altre volte non hanno voluto accorgersene, perché voleva dire riconoscere di aver fatto l'interrogazione. Ma sì, ma lo fanno tutti, ma si sa, ma c'è, ma cose di questo genere. Ecco, e perché poi i bulli sono simpatici, sono le vittime dei bulli che non sono simpatiche, ve lo dico io, anche a livello di scuola, anche agli insegnanti i bulli sono più simpatici delle vittime. Perché sono ragazzi espansivi, protagonisti, simpatici, con la battuta pronta, invece gli altri, quelli che vengono presi come vittime, sono in genere dei piagnucoloni, delle povere vittime, cose di questo genere, che c'è su scritto su il cartello fammi del male, fammi del male. E quindi, come adesso, in quella scuola lì, nessuno si è accorto di niente. Ha da sospendere la dirigente scolastica e tutti gli insegnanti, perché non è possibile non accorgersi di niente, si vedono i bulli, se ne sente parlare, magari non subito, ma tu devi avere gli occhi fuori, vista la diffusione del fenomeno del bullismo. Ecco. Allora, dicevo questo per dire che ci sono genitori che non si sono accorti di quanto il gruppo in cui il figlio è entrato li abbia plasmati e li abbia resi insensibili a una serie di valori che sono importanti. Ma quando prendete la vostra compagna di scuola handicappata, portatrice di handicap, non si dice più handicappata, non si dice neanche più portatrice di handicap, dire sempre con nuove parole per illuderci che le cose non esistono. Disabile, è già bruttino anche disabile, diversamente abile, sì. Ecco, io per esempio sono un diversamente giovane, no? Perché anche vecchio non si può più dire, vecchio, anziano, ma adesso anche anziano, diversamente giovane, no? Ecco, quando una compagna disabile viene vittima di violenza, magari non sessuale, ma di violenza fisica, filmata. Quindi ci vuole un paio di persone che filmino intorno, qualcuno che la tenga ferma e gli altri che si divertano su di lei. Una persona normale vomita su un'idea di questo genere, ma a me vengono veramente i conati di vomito a pensare a una cosa di questo tipo. Sono tutti bravi ragazzi. Perché fanno queste cose? Perché sono un gruppo. Il gruppo è qualcosa di diverso dalla somma degli individui. Diventa una specie di super individuo che plasma, no? Assorbe la coscienza, le scelte libere delle persone. Perché se il gruppo per te è importante, ed è importante perché tu sei uscito dalla famiglia e questa è la nuova famiglia, se il gruppo per te è importante, tu sai benissimo che o accetti le leggi del gruppo o sei buttato fuori. Essere buttato fuori ti ritrovi da solo. Mentre questo era il gruppo caldo in cui ti ritrovavi, il gruppo che ti sostiene. Ricordo un ragazzo che è venuto terza liceo, è venuto piangente da me dicendo guardi, io le vengo a dire una cosa, lei non dica niente a nessuno, infatti non ho potuto dire niente a nessuno. Ho scoperto che una delle mie classi, i maschi della classe, tutti senza nessuna eccezione si drogavano, tutti senza nessuna eccezione, tolto lui, e la maggior parte di loro spacciava nella scuola. Io avendo dovuto garantire il mio silenzio che non avrei fatto niente, perché se fossi andato al preside a dire guarda che in quella scuola lì spacciano, senza neanche dire chi me l'aveva detto, però i compagni sapevano che era lui e quindi non potevo dirlo. Abbiamo trovato poi delle strade per intervenire, per risolvere il problema, molto tortuose e così. Vabbè, lasciamo perdere, che un altro discorso. Ma questo qui è venuto a dirmi, sono i compagni che per caso, è stato un caso strano, ma quasi tutti i maschi di quella classe erano partiti insieme dalla prima elementare. Quindi un cammino totale, dice, sono le persone che io sempre, non ho altri amici, ho solo questi qui, esco con loro. Ma ormai quando esco con loro ogni volta mi pongo il problema, mi drogo anch'io o no? Perché fino adesso non l'ho fatto e ogni giorno di più mi guardano come un estraneo, come una persona di cui non ci si può fidare. E tutti gli altri lo fanno. E io so una cosa per certo, ragazzi intelligenti, che se io rimango lì, tra qualche mese mi drogo anch'io. E quindi ho deciso, sono venuto a dirglielo perché stavo cercando qualcuno a cui dirlo, perché devo dirlo a qualcuno. Ho deciso di rompere tutte le amicizie che ho. Che per un ragazzo di terza, che sono 16 anni circa, vuol dire tanto, perdere tutti gli amici che ho. Una scelta coraggiosissima, ma piangeva come un bambino. Però dice, io non voglio andare in quella direzione. E qui ho detto, la famiglia gli ha dato una serie di valori così forti, così solidi, che è riuscito a sottrarsi, è una cosa difficilissima da fare sottrarsi, all'influenza del gruppo. Io la cosa di cui più mi preoccuperei se fossi un genitore è in che gruppo è mio figlio. Perché il gruppo determinerà quello che vostro figlio fa nella vita quotidiana. Non sto parlando di qualche amico con cui uscire, parlo del gruppo, cioè sempre i soliti amici, esco sempre con quelli, mi muovo sempre con quelli, c'è proprio il gruppo in questo senso qui. Per cui la preoccupazione più grossa è, per un genitore, come posso aiutare mio figlio a fare amicizia, a fare gruppo con della gente in gamba. Una volta i nostri gruppi dell'oratorio ce la facevano, e oggi è molto più difficile, qualche posto funziona ancora e in qualche posto non funziona più. Però ve lo ripeto, state attenti, quello che ho mandato in America Latina per esempio era per sottrarre l'influenza del gruppo, ma ha detto lui stesso non ce la faccio. se adesso era stato denunciato polizia, cioè una serie di cose non piccole, ecco. Ma se io ritorno lì, torno ancora con loro, non ce la faccio a stare bene. Vabbè, ti mando a 4.000 km di distanza, no? E vediamo un pochettino se accetti, perché volevo uscirne, e vabbè, vediamo. E lì bisogna avere il coraggio anche di rompere con gli schemi. Termino. Quel mio amico diceva, quello dei cuccioli, che è partito con un cucciolo di cane, vi trovate con un vecchio gatto dispettico, diceva, no, non c'ho il testo qui, diceva: se avete pazienza, se continuate a dire a vostro figlio io ti voglio bene, se, come si fa col gatto, mettete lì la ciotola del cibo, lui ci passa di fianco senza neanche guardarla, ma prima o poi, no, magari torna indietro e va a mangiucchiare qualcosa, ecco, se voi continuate negli anni ad accompagnare il vostro figlio rispettando la sua libertà e manifestandogli il vostro affetto, verrà il momento in cui il figlio entrerà un giorno in cucina e ti dirà: mamma, che cosa posso fare per aiutarti? No? Il figlio cambiato, nuovo e diverso, e ricorrerete al vostro figlio, come si può imparare a convivere benissimo con un gatto invece che con un cane. Un figlio diverso, un figlio adulto, un figlio... Ecco, io non assicuro che sia così sempre, vorrei che lo fosse. In molti casi sì, se abbiamo questa pazienza, perdonare, tacere, incoraggiare, aver fiducia, anche quando un po' è tradita, non dare giudizi. Ecco, c'è tutto questo tipo di mondo di cui avevamo parlato anche l'altra volta, che riguarda tutti i figli, ma fatto così è possibile riuscire ad aiutare il nostro figlio adolescente a diventare un uomo nuovo, migliore di noi anche, che abita già il mondo del futuro in cui noi non entreremo neanche in sogno, ma lui sì.